Salve a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone,
una
trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che naturalmente è cominciata in maniera fortemente in ritardo oggi e non certo per responsabilità nostra. Allora, dovremmo condensare parecchio, Francesco. Da dove cominciamo?
Io purtroppo anche le cuffie che mi funzionano male, tra l'altro. Allora, io do due appuntamenti prima di entrare nel vivo della trasmissione, di parlare delle tematiche che ci sono più inerenti e più di attualità, che sicuramente molti ascoltatori già conoscono. Allora, ci sono due appuntamenti per il mese di ottobre, e uno è il giovedì 12 ottobre alle ore 21 a Pub in Bulk in via Aureliana a Montegrotto Terme, che c'è appunto il Mood dei Pagani di Vicam Veneti, che è aperto a tutti quanti, come sempre, come tutti quanti i mesi. C'è una seconda data che è più importante. Come tutti sapete, un amico, Silvano Lorenzoni, ha pubblicato una nuova edizione del suo libro sul monoteismo. In questa nuova edizione si chiama Contro il monoteismo e in appendice c'è il saggio sulla religiosità animale. Il libro viene presentato venerdì 20 ottobre alle ore 20:30 presso la biblioteca comunale di San Rigo. Di conseguenza, appunto, le persone che vogliono conoscere l'autore, che vogliono conoscere il libro, che è stato già presentato in questa trasmissione, avranno appunto la possibilità di sentire una introduzione, una spiegazione e fare delle domande sull'argomento direttamente all'autore. Perciò venerdì 20 ottobre, ore 20:30, San Rigo, biblioteca comunale. In aggiunta c'è questo saggio sulla religiosità animale, e il libro, essendo contro il monoteismo, la religiosità animale è in senso positivo, perché dice in una certa parte del libro: secondo l'immaginario monoteista gli animali non servono altro che automi, e questa qua appunto è un'immaginazione, una follia del monoteismo. Bene, questi sono i due appuntamenti che ricorderemo anche più avanti. E adesso, Claudio.
Va bene, allora, noi, come sapete, sabato scorso abbiamo tenuto il rito dell'equinozio d'autunno. Il rito dell'equinozio d'autunno, per quanto riguarda la ritualità così come è impostata oggi dal paganesimo, il paganesimo, cioè la federazione pagana, perché la federazione pagana è il paganesimo, non esiste altro paganesimo al di fuori della federazione pagana, purtroppo. E dico purtroppo perché tanti bambini giocano, però in realtà le cose dal punto di vista religioso sono serie, non sono dei giochi che servono tanto per passare il tempo. La religiosità è una cosa seria. E il rito dell'equinozio d'autunno viene a concludere quello che è il ciclo dei riti, diciamo così, che si apre grosso modo con il rito del equinozio di primavera, va avanti per il rito del solstizio d'estate, continua con la Devotio sull'altipiano di Asiago e si conclude con il rito dell'equinozio d'autunno. Se qualcuno va avanti un attimino a spanne, sa che praticamente stiamo seguendo quello che è il ciclo dell'antica ritualità romana, grosso modo, con l'apertura dei riti in marzo e con la chiusura dei riti col sacrificio del cavallo a fine del tempo della guerra, che avveniva in autunno. Grosso modo, diciamo, a grandi spanne, a grandi linee, stiamo un po' seguendo quel ciclo, non per volontà nostra, ma perché le cose sono andate così e probabilmente andarono così anche anticamente un tempo. E il rito dell'equinozio d'autunno ha un significato molto particolare, perché è il rito del silenzio, è il rito della concentrazione, è il rito della contemplazione. Naturalmente, quando dei riti hanno un potere abbastanza forte, diciamo così, un potere di rappresentazione dell'uomo davanti al mondo, vengono recepiti anche dal mondo, e le provocazioni naturalmente ci sono. Cosa sono le provocazioni? Le provocazioni sono il fatto che la Federazione Pagana ha istituito, grazie a Franco, un luogo di culto del paganesimo politeista, che è il Bosco Sacro. Un luogo di culto che, dal punto di vista della Costituzione, dal punto di vista delle leggi civili, non c'è nessun problema, anzi, viene tutelato dalle norme, però non viene tutelato dalle persone che sarebbero preposte alla tutela dei luoghi di culto. Le persone che sono preposte alla tutela dei luoghi di culto preferiscono tutelarne altri per i loro interessi, anziché rispettare quella che è la legge, quella che sono le disposizioni, la materia giuridica. Sembra quasi che ci sia, e questo lo dico io, un progetto di destabilizzazione istituzionale normativa, per cui alle leggi dello Stato, alle norme, alle regole che regolano la vita civile, qualcuno tenta ad imporre, a mettere di sopra un personaggio come il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth. Ricordate che siamo stati sempre molto duri nel fatto che le istituzioni usino il crocifisso, espongano il crocifisso, anziché i simboli della Repubblica, i simboli della Costituzione. Ebbene, il bosco è cresciuto negli anni, piantato da Franco, è diventato un grosso bosco, nel senso che dal punto di vista del volume, diciamo così, è ampliato molto. Ed essendo l'unico bosco all'interno di una zona piantata a mais, praticamente, no? Francesco,
sì, mais. Monocultura, come si dice.
È un luogo di rifugio per tutta una serie di specie di animali. E naturalmente a certi personaggi abietti, che vengono chiamati normalmente cacciatori, prudono moltissimo le mani, cioè hanno una voglia di metterci le mani sopra, cioè loro non lavorano, loro non contribuiscono alla società civile, loro non mettono la loro moneta nella solidarietà umana, sono pronti a saccheggiare ciò che gli altri costruiscono. E questo atteggiamento lo trovate sempre all'interno del monoteismo. E noi abbiamo consacrato quel bosco, l'abbiamo dichiarato bosco sacro, e in quel bosco abbiamo stato tirato fuori un angolo in cui è l'altare pagano nel quale pratichiamo i riti. Sabato, mentre stavo preparando, diciamo così, ultimando gli ultimi preparativi per il rito, praticamente il rito era, si può dire, già iniziato, e a un certo punto si fa avanti un personaggio lungo il canale, armato di fucile e con un cane. Premetto che io non ho mai visto nessuno andare a caccia con un Rottweiler, premetto, però ognuno ha i pruriti che vuole e fa un po' quello che vuole. Dopo magari non sarà stato un Rottweiler, ma sarà stato un incrocio vicino, ma comunque non era certo un cane da punta, non era certo un cane da riporto. Comunque, sta di fatto che questo avanza, controlla quattro volte che il fucile fosse staccato, mi vede naturalmente, controlla quattro volte che il fucile fosse staccato, controlla quattro volte che il collare del cane fosse a posto, e chiaramente quando uno vede una scena del genere comincia a puzzare la provocazione. Questo personaggio arriva avanti, arriva in prossimità dell'altare, naturalmente io gli faccio incontro e dico: lei per piacere non entra, perché se entra commette il reato di vilipendio io chiamo il 113, chiamo la polizia. A che questo personaggio va indietro qualche metro e si mette a telefonare per i fatti suoi. Stiamo ultimando i preparativi. Naturalmente questa storia per me era già conclusa, cioè non è che fosse niente. La gente intanto ha cominciato ad arrivare, ad affluire sul posto. E a un certo punto arriva una camionetta, una macchina fuori strada della polizia provinciale, la quale si ferma, chiede che cosa è successo. Allora, sembrerebbe che questo personaggio abbia chiamato in maniera infervorata, quasi inveendo, la polizia provinciale perché gli è stato impedito di cacciare, cioè gli è stato impedito il suo diritto all'esercizio della caccia, lui che paga le tasse. Cioè lui insultare e impedire agli altri di praticare quelli che sono i diritti costituzionali non gliene fregava niente. Lui gli interessava che gli altri, chiedendo di rivendicare i propri diritti, gli avessero impedito una cosa per la quale lui pagava le tasse, come se gli altri non pagassero le tasse. E una cosa mi ha fatto molto arrabbiare, però naturalmente le arrabbiature sono rimaste nell'ambito di quello che sono i rapporti delle istituzioni. E praticamente, siccome il rito stava per cominciare, giustamente la polizia provinciale ha detto: vabbè, ci vediamo lunedì mattina. E abbiamo preso un appuntamento per lunedì mattina. Lunedì mattina abbiamo fatto il nostro rito, naturalmente un grande rito, le cose sono andate molto bene. E lunedì mattina io, Franco e Francesco siamo trovati a San Donato, alla polizia provinciale, dove abbiamo steso un piccolo verbale. Un piccolo verbale nel quale abbiamo rivendicato come il bosco sia un luogo sacro, l'altare pagano sia un luogo di culto, che è compreso all'interno del bosco. Abbiamo dimostrato abbiamo fornito gli elementi di prova, come il fatto che fosse un bosco sacro fosse già stato comunicato alle autorità, al presidente della provincia, al sindaco, ai carabinieri, alla polizia, al presidente della regione, e siano state più volte sollecitate queste autorità ad intervenire rispetto ai cacciatori.
Non solo una sola volta, più volte.
E abbiamo anche dimostrato come il fatto che quello fosse un luogo di culto fosse una cosa notoria, cioè vari articoli.
Si aggiunga che oltre all'iniziativa, che cioè le lettere che tu hai scritto, anche il Flamine del Bosco Sacro per conto suo aveva avuto problemi con il corso dei cacciatori.
Esatto, cioè c'erano già stati tutta una serie di precedenti, e in più abbiamo fornito anche le prove che come il bosco fosse conosciuto normalmente in paese come bosco sacro. E abbiamo fornito tutta una serie di articoli giornalistici, fotocopie di articoli giornalistici, in cui le persone sapevano che era un bosco sacro, e a nostro avviso quella persona è avvenuta di proposito per fare vilipendio al luogo di culto, mascherando la sua attività di vilipendio con un suo diritto all'esercizio della caccia. Allora, probabilmente questa persona è un cacciatore che paga le tasse. Ciò non significa che non sia un lazzarone che fa offese a una religione. E questo è il punto. E questo comunque lo abbiamo documentato abbastanza con una certa precisione. Dopodiché adesso dà il via il procedimento, per cui ci saranno tutta una serie di interventi, tutta una serie di cose a cui questo verbale andrà, probabilmente la polizia risentirà anche il cacciatore, e in ogni caso è stato dato il via a questo procedimento. Tutto questo procedimento nel suo insieme ha un significato, cioè il riconoscimento del luogo di culto, il riconoscimento della religione pagana politeista. In realtà il riconoscimento avviene non quando uno dice devi riconoscermi, ma quando esistono delle esigenze, esistono delle condizioni per cui deve essere riconosciuto quello che è l'attività delle persone. Ebbene, anche questo episodio fa parte di tutto l'insieme, insomma, a cui viene dato il via. Per cui un episodio direi estremamente positivo, anche perché Francesco ha messo in atto quelle azioni, per cui è bene che rendiamo pubblico ciò che è successo. Naturalmente abbiamo contattato giornalisti, un giornalista ha risposto, un altro giornalista non ha risposto, ma non è che abbiamo molto fiducia nei giornalisti del Gazzettino, tutto sommato, magari un giorno cambieranno, ce ne arriveranno degli altri però. E così sulla Nuova Venezia del 26 settembre 2006 appare un articolo in prima pagina, un traino, diciamo così, dell'articolo: Raid dei cacciatori nel bosco sacro, Jesolo lite fra doppiette e adepti pagani, rovinato il rito dell'equinozio. Però questo è un traino, diciamo così, del giornale, proprio per dare peso alla situazione. Dopodiché c'è un articolo all'interno: cacciatori violano il bosco sacro, interrotto il rito dell'equinozio, il pontefice chiama la polizia. Cosa dici? Diamo la lettura dell'articolo?
Sì, leggi l'articolo, anche perché cioè, l'articolo è fatto, a parte appunto qualche termine poco simpatico, però dobbiamo anche ammettere che il giornalista c'è stato abbastanza professionale e abbastanza preciso nel riportare i fatti, e al di là appunto tipo del termine adepto che suona un po' male, e per il resto va bene.
Ti dirò che alcuni termini, no, tipo preghiere, tipo pregare, tipo alcune cose che sono non fatte dal giornalista, ma sono nel traino di prima pagina. Di solito i traini di prima pagina non li fanno i giornalisti,
li fanno in redazione.
Li fanno la redazione per tirare la curiosità delle persone, per cui c'è tutta una
tecnica. Sì, anche i titoli non vengono fatti
tipo
dai giornalisti.
Tipo satanisti in prima pagina, no? Sette sataniche, poi dietro leggi il ragazzino che ha scritto 666, insomma.
Sul gabinetto, così via.
Esatto. Allora, vi do lettura dell'articolo che ho trovato appunto nelle pagine relative a Jesolo. Jesolo, le doppiette sono entrate nella zona di Cagamba, data in gestione da 2 anni alla Federazione Pagana. Cacciatori violano il bosco sacro. Interrotto il rito dell'equinozio, il pontefice chiama la polizia. Jesolo. Cacciatori violano il bosco sacro di Jesolo in via Cagamba. Claudio Simeoni, il pontefice della Federazione Pagana, si rivolge alla polizia provinciale. Questa volta non si tratta della solita invasione di un campo di soia o grano turco da parte dei cacciatori, ma di un episodio più delicato. Il pontefice della Federazione stava celebrando assieme agli adepti il rituale dell'equinozio d'autunno domenica scorsa, quando ha visto un cacciatore che si stava dirigendo verso il suo altare. Una scena curiosa, dice il giornalista. Da una parte questa misteriosa federazione che ha eletto Jesolo come sede del suo bosco sacro per le funzioni politeiste. Dall'altra il cacciatore intento a celebrare un rito forse altrettanto pagano ma assai meno spirituale come quello della caccia che nasce con l'umanità ma mai si concilia con maghi e streghe. Per capire la situazione bisogna fare qualche passo indietro. Un paio d'anni fa Simeoni ottenne il terreno di via Cagamba dallo jesolano Franco Santin, un ettaro e mezzo di campagna per la Federazione Pagana di Venezia, che celebra riti pagani solitamente in coincidenza con solstizi ed equinozi, per raggiungere l'armonia con gli dei della natura. Quello di via Cagamba è di fatto un bosco sacro, dove si celebrano questi riti pagani, come il passaggio in mezzo ai fuochi e altri gesti antichi per ingraziare gli dei. Fece scalpore questa presenza improvvisa a Jesolo di persone che con un po' di goliardia e semplicità furono definiti maghi e streghe. In realtà invece di rivolgersi a un unico Dio hanno scelto di parlare con altri dei della natura, nel solco di una religione che affonda le sue radici nei secoli prima che si affermassero definitivamente le religioni monoteiste. Abbiamo più volte scritto alla provincia, spiega il pontefice della federazione. Il nostro bosco è per legge un luogo di culto, come una chiesa o un duomo. Io ho semplicemente chiesto al cacciatore che si stava avvicinando all'altare di allontanarsi dal nostro bosco. Lui si è arrabbiato, ha chiamato la polizia provinciale al telefonino. Allora, ieri mattina anche noi ci siamo recati alla polizia provinciale per presentare un esposto sui fatti e redigere una breve relazione. Spetterà a loro decidere quali tipi di violazioni ci sono state. Noi, conclude Simeoni, non vogliamo certo disturbare nessuno. E questo è l'articolo che è apparso sulla Nuova Venezia.
Sì, appunto è strano anche il comportamento del cacciatore, perché il cacciatore poteva tranquillamente allontanarsi perché c'erano persone in giro, capiva benissimo il clima, e il fatto che vada così a piangere con la polizia provinciale del fatto che gli è stato leso un suo diritto di caccia rientra nei fatti anomali e particolari.
Era anche le 5 e mezza di sera, insomma, che era le 7 si chiude la caccia come orario.
Sì, probabilmente sai, il fatto che il bosco sacro di Jesolo sia così appetibile per interessi di caccia, probabilmente a qualche cacciatore è un buon devoto e va a far sicuramente benedire le doppiette, possiamo anche aggiungere questo, perché qualche messa per i cacciatori, qualche benedizione penso che le ottengano, abbia sicuramente turbato, messo a disagio, come dicono i cattolici, con la nostra presenza, la loro religione, e sai, coniugando queste due cose, facendole declinare in varie posizioni, ne può sorgere che probabilmente il cacciatore potrebbe essere stato nella condizione di non essere spontaneamente a caccia, ma di trovare il pretesto, il caos belli. Solo che si è trovato di fronte a una realtà che il bosco sacro è riconosciuto da molto tempo, perché il primo rito risale al 2001, che tra l'altro fu anche un rito pubblico fatto conoscere.
2001.
Vabbè, comunque dai, andremo a recuperare.
Io e Francesco andiamo sempre a litigare sulle date, questione di memoria.
Sì. Comunque, a parte diciamo, il discorso dell'inizio, perché fu un rito di Beltane,
esatto.
E questo punto rito lanciò il bosco sacro nel discorso della presenza con intenti rituali e magici e religiosi del bosco sacro. E negli anni i riti si sono sempre succeduti con regolarità, senza nessuna interruzione. C'è stata appunto anche a livello, a parte chi segue internet, ma anche chi segue i giornali, informazione abbondantissima sul fatto che fosse un luogo di culto, che ci fosse la presenza, e fatalità, anche questa volta annunciato in tutte quante le maniere, sia per radio sia per internet, qualcuno pensa di fare il furbo. Certo che gli è andata male, perché come pagani, essendo molti anni che lavoriamo alla luce del sole, nella massima legalità, le forze dell'ordine, quando sono intervenute, si sono trovate nella condizione di dover riconoscere che erano maggiori e prevalenti i nostri diritti. E giustamente abbiamo fatto sollevare anche il problema, appunto, con le guardie che sono intervenute, del fatto che non sapevano che esisteva tutta una corrispondenza interpretabile come silenzio ha senso, e l'ho anche fatto notare, che avendo comunicato che la Federazione Pagana usava il Bosco Sacro per rituali religiosi, essendo queste lettere avvenute in vari anni, non in un solo anno, in un solo periodo, ma in anni diversi, di fronte alla non risposta da parte delle autorità, la legge italiana ammette che esiste un silenzio assenso, e noi abbiamo interpretato come il silenzio assenso come il fatto che ci fosse questo riconoscimento. Rimane il problema che logicamente le autorità, quelli che sono nella necessità, nell'obbligo, nel dover intervenire nella realtà spiccia, non fossero informate di questo. E questa è un'interruzione della linea di comando che è abbastanza grave in uno Stato, in cui un'autorità riconosce una cosa e a chi deve poi eseguire le leggi o applicarle o metterle in funzione non l'ha comunicato.
O ha pensato di non comunicare.
Sì, o ha reputato non doveroso farlo. Certo che questa è una grave mancanza, perché penso che per qualsiasi altra iniziativa si sarebbero sicuramente mobilitati. Certo che la mancanza di questa comunicazione rientra fra una delle mancanze molto gravi che le autorità hanno fatto. Vedremo nel tempo di andare a approfondire anche questo. Comunque, gli stessi agenti, pur non avendo comunicazione dall'alto o dei loro superiori in linea gerarchica, hanno ammesso che esiste un diritto naturale, derivante anche da principi costituzionali, di libertà religiosa, che sono prevalenti rispetto a un diritto amministrativo di una legge secondaria dello Stato che riconosce il cacciatore il diritto di cacciare. Premesso che anche dal punto di vista della logica, la presenza di molte persone all'interno di un bosco e qualcuno che va in giro armato, soltanto i principi di sicurezza dicono che questo era un comportamento anomalo, insomma, perché le persone vanno lì in quel luogo, sono riconoscibili perché non giocano a nascondino, non vanno in tuta mimetica, vanno lì, fanno rumore, usano tamburi, usano altri strumenti musicali, fanno notare la loro presenza, e la presenza di un cacciatore rappresenta come minimo un pericolo oggettivo.
Che poi bisogna dire che il comportamento di quel cacciatore, e a parte tutto quello che si può dire, chiaramente io vedo dei gesti, no? E do un'interpretazione a quei gesti, però do l'interpretazione anche ad altri gesti, perché dall'altra parte del canale, dove noi c'eravamo il rito, c'erano dei contadini che stavano mietendo il mais. E quei contadini, quando hanno visto che stavamo preparando, prima ancora che arrivassero le persone, ci hanno tenuto a dirci che loro ne avevano ancora per mezz'ora, tre quarti d'ora di rumore. E quando gli ho detto, ma poi ci spostiamo, io ho detto, ma per le 7 avete finito? Sì, sì, fa, per le 7 abbiamo finito, non si preoccupi. Cioè, ci hanno tenuto loro a dirci, guardate, il rumore dopo non lo facciamo più, perché sappiamo quello che state facendo. Mentre invece da un lato abbiamo questa accortezza, diciamo così, no? E dall'altro lato invece abbiamo questo atteggiamento di un cacciatore. Cioè, contadini che lavorano o comunque proprietari di macchine, no? Per raccogliere il mais, e che hanno attenzione per quello che sta avvenendo, mentre invece un altro non gliene frega assolutamente niente. Cioè, il mondo praticamente può andare anche a catafascio, lui ha il diritto di cacciare. Che è abbastanza, dal punto di vista dell'attenzione alla società civile, è abbastanza grave un atteggiamento del genere. Che sì, giuridicamente con un'altra
risposta. Sì, anche privo di logica, perché appunto se vedi che ci sono diverse persone presenti su quel posto, non è certo il luogo più adatto, più idoneo. Di conseguenza si può pensare che lui venisse intenzionalmente per creare una situazione di contrasto, per cercare di, visto che tutti sappiamo che il Bosco Sacro, oltre alla nostra valenza positiva, tenendo conto che appunto anche chi l'ha impiantato lo vuole consacrare al discorso di luogo sacro, nel senso di chi materialmente ha piantato le piante, le ha coltivate, le ha seguite, ne ha avuto cura, ne ha curate, c'è l'interesse di dire effettivamente è un luogo sacro. Dall'altra parte c'è qualcuno che pensa di sfruttare questo luogo sacro per il semplice fatto dell'uso della caccia. Certo che appunto questo evento rappresenta un fatto positivo, perché di fronte anche al clamore, perché ne ha parlato anche il giornale Radio Rai di questo avvenimento, parlando chiaramente del Bosco Sacro della Federazione Pagana, le autorità dovranno fare questo. Cioè, giustamente qualcuno ha detto, dal punto di vista della normativa voi siete a posto, il problema è un problema politico. Qualcuno ci ha anche detto, ma che non conosceva molto la situazione, ha detto, ma forse qualcuno non ha il desiderio che voi ci siate, e noi abbiamo detto sì, esiste la verità che i famosi cacciatori di sete non hanno interesse a impedire che ogni movimento religioso alternativo al monoteismo sia presente, però noi continueremo appunto a lottare, a battagliare, a insistere su questo, e sicuramente come sempre alla fine saremo noi i vincitori.
Io prendo l'altro di questo, cioè, il cacciatore non ha reagito, però riflettendoci adesso un pochino a mente fredda, cioè io ho affrontato una persona che era armata di fucile e con un cane Rottweiler da solo, per cui se per caso fosse successo che quel cane invece di essere pacifico fosse stato un po' bizzarro, se quel cacciatore invece di essere avesse messo mano al fucile, se io fossi stato un po' più matto, prendere il cacciatore e cacciarlo nel canale, cosa sarebbe successo? Cioè, sarebbe successa una cosa molto più grave, cioè sarebbe successa una situazione di grave impatto sociale, e solo perché le autorità, il presidente della provincia non è intervenuto, il sindaco di Jesolo non è intervenuto, cioè a conoscenza di una questione istituzionale costituzionalmente determinata hanno fatto gli ignorri. Questo è estremamente grave, perché domani le cose possono succedere, domani ti partono i pallini, cioè, si tratta di fucili e cani. Quando il cane ti becca la faccia di uno, ti rovina la faccia, non è un giochino, cioè, e le persone non si rendono conto di questo. A un certo punto, quando è arrivata la polizia, c'erano oltre 20 persone sull'altare pagano. Cioè, oltretutto, non tutti, anche fra noi, sono molto calmi nell'affrontare le cose, qualcun altro è un po' più bizzarro, per cui cioè, le cose vanno mantenute in ogni caso all'interno di un equilibrio, anche fra i cacciatori non tutti sono calmi, qualcuno è più bizzarro, per cui le cose devono essere mantenute nell'ambito della società civile, nell'ambito delle regole, non si può creare delle situazioni di conflittualità speriamo a vedere come dopo va a finire e dopo si cominciano i casini.
No, quello che dobbiamo riconoscere è che la polizia provinciale che si occupa della caccia è stata, dal punto di vista diciamo dell'attinenza della legge e anche del comportamento, ha avuto un comportamento da manuale, nel senso che appunto se si deve dire fare degli elogi a qualcuno, si deve fare degli elogi agli agenti che sono intervenuti, gli agenti che senza direttive dall'alto, perché rimane sempre una struttura gerarchica, hanno saputo affrontare una situazione con intelligenza, cercando di capire la situazione, di far capire, tra l'altro hanno detto che loro faranno una relazione e che cercheranno di sollecitare, di avere una risposta delle direttive dei loro superiori.
Comunque,
anche anomalo, e anche dispiace che delle persone che sono capaci, che vogliono essere corretti verso i cittadini, si trovano a doversi arrangiare come sempre.
Sì, perché in effetti se il cacciatore ha visto me, poi c'era un'altra persona che non ha visto, va bene così, e se il cacciatore ha visto solo me, in realtà quando è arrivata la polizia ha visto parecchie decine di persone, per cui anche questi poliziotti, poveracci, cioè si sono trovati in una situazione in cui per fortuna hanno avuto anche la capacità di capire che la situazione era pacifica, no? Cioè hanno visto immediatamente, cioè, che non c'era assolutamente dei problemi, però sta di fatto che anche loro non sono stati messi nelle condizioni, diciamo così, ottimali per poter agire. Poi chiaramente si sono anche informati, hanno lavorato, per cui sono arrivati a delle conclusioni, però sta di fatto che non sono neanche stati messi nelle condizioni corrette.
Improvvisare, d'attorno appunto, io ho detto a Claudio la prossima volta, visto che sono latitanti le autorità, saremo noi a informare chi ha l'incarico di vigilanza dell'ordine, della situazione pubblica, in maniera tale che sia informato dalle persone direttamente interessate, insomma, questa è una cosa appunto importante. E speriamo che comunque questo evento così, diciamo, partito da un evento di un incontro, tra l'altro dimostrando anche poca abilità da parte del cacciatore, perché il cacciatore sicuramente conosceva la realtà. Il fatto stesso che poi vada a piangere, a disperarsi di quello che avrebbe subito, significa anche chiaramente che la sua arrabbiatura o il suo dispiacere non era del tutto sincero. Insomma.
Va bene, Francesco.
Allora, questo comunque questo anche qua servirà appunto proprio perché permetterà anche, moltissime persone hanno capito che esiste una problematica di realtà alternativa al monoteismo che hanno altre cose. Infatti è stato anche simpatico il fatto che gli agenti intervenuti notassero la differenza tra quello tra il discorso monoteista, in cui si fanno erigere chiese, moschee, sinagoghe, grandi edifici, e noi pagani che non avevamo nessun problema nel reputare il luogo di culto un semplice bosco. C'è stato fare bisogno di fare speculazioni edilizie, di costruire capannoni, di costruire chiese, di costruire campanili, ma che c'era sufficiente avere gli alberi attorno, c'era sufficiente che l'acqua scorresse, c'era sufficiente l'erba che era sul prato, e per noi era più che sufficiente, più che adeguata per celebrare un rito, che non avevamo bisogno di costruzioni terrificanti, che non avevamo bisogno di mutare la natura dell'ambiente, e che noi potevamo come pagani inserirsi all'interno di qualsiasi realtà. D'altronde, mi ricordo sempre una volta un amico che trovò su un'enciclopedia la definizione di altare, e disse che questa definizione enciclopedica parlava che anche per una zolla di terra poteva essere considerato un altare per i pagani. Io la reputo un aspetto positivo nel paganesimo, questo fatto di saper riconoscere che ogni elemento è sacro, che ogni elemento è divino, e che qualsiasi cosa non è impura o pura, o è adatto o inadatta, ma qualsiasi cosa della vita è adatta per realizzare il proprio collegamento con il divino, la propria percezione della vita, ed è sufficiente proprio per mettere anche in manifestazione la propria realtà, la propria attenzione, il proprio desiderio. Il fatto che bisogno io ho, ad esempio, di tagliare un albero per fare una croce, a me è sufficiente abbracciare questo albero, o se lo voglio lo posso decorare con dei nastri. Questo albero continuerà ad essere, sarà una manifestazione, sarà decorato sicuramente con dei nastri, ma non vanno ad alterare la sua vita, il suo equilibrio. Sicuramente darà vita ad altre piante, e queste piante saranno una manifestazione anche del fatto che noi reputiamo il mondo divino e vivo, e questo per noi è sufficiente. Non abbiamo certo bisogno di tagliare niente per fare qualcos'altro, insomma.
Va bene, Francesco, allora chiudiamo qui il discorso del rito. Comunque praticamente i riti adesso vengono ripresi con l'equinozio di primavera, salvo un piccolo rito che faremo verso la fine di febbraio, il giorno 27 febbraio, sarà la riaccensione del fuoco.
Non è il 24?
È il 24? Sicuro. miseria! Comunque ci sarà praticamente un ricordo di quell'atto criminale fatto dai cristiani, che è consistito nel spegnimento dei fuochi sacri. Avvenne a Roma e mille anni dopo avvenne in Lituania, con l'ultimo paganesimo praticamente che si spense. E praticamente faremo una piccola cerimonia di riaccensione del fuoco.
Sì, del Sacro Fuoco di Vesta, perché ci fu nel 394 praticamente lo spegnimento del fuoco di Vesta. E anche che appunto fu seguita prima da una battaglia, che fu la battaglia del fiume Frigido, che avvenne appunto nel settembre del 393, se ben ricordo, in cui ci fu l'ultimo esercito pagano che cercò di sconfiggere i cristiani, ma i cristiani, utilizzando come elementi barbari che mandarono a farsi uccidere, riuscirono a fiaccare la resistenza, sfruttando un momento temporaneo della situazione in cui, dopo aver mandato a farsi uccidere tutti i loro alleati, i cristiani intervennero e riuscirono a sconfiggere questo esercito pagano che voleva riportare il paganesimo come culto di Stato. E lo spegnimento appunto dei fuochi, l'abbattimento poi delle foreste, è sempre rientrato nei comportamenti del monoteismo. Il 24 di febbraio sarà la giornata della memoria pagana, e appunto noi faremo questo piccolo rito della recensione del fuoco sacro.
Comunque, chi ha spento quel fuoco, chi ha tolto la collana dal collo di Era, di Roma, la dea Roma, Roma non ha fatto una bella fine, Stilicone lo hanno ucciso come traditore, perché i cristiani hanno sempre paura dei traditori, e la moglie di Stilicone, che si mise al collo la collana di Era, gli hanno tagliato la testa, per cui non è che hanno fatto una bella fine, E là poi c'è anche la maledizione lanciata dall'ultima vestale, che disse che gli altari sarebbero spariti e sarebbero ritornati quando Roma non sarebbe più stata cristiana. In realtà sparirono gli altari e vennero ritrovati soltanto dopo l'Unità d'Italia, cioè dopo che una cannonata aprì la breccia di Porta Pia, per cui in un periodo anche fra i più laici vissuti dall'Italia. Per cui non gli è andata molto bene lo spegnimento di quei fuochi. andò male per l'umanità, perché visse stermini su stermini, questo sì, ma chi lo ha fatto non gli è andata bene. Ok.
Sì, poi passiamo un po' all'attualità.
Allora, dai, dimmi le notizie, perché ne abbiamo 50 notizie. Da dove vuoi partire?
No, vedi,
io volevo partire dalla fucilazione dei tre cristiani.
Sì, va bene, dai, se vuoi partire da quella. Io volevo partire dalla notizia che è l'ulteriore conferma di quello che noi diciamo, dell'importanza della cultura delle persone. Quando noi diciamo che le persone devono essere sempre seguite, che la società, lo Stato deve prendersene cura, che l'ambiente è fondamentale, molte volte le persone dicono che è eccessivo. Ma è proprio in questi giorni c'è stato un convegno a Venezia ideato da Umberto Veronesi. E qual è, diciamo, facendo il titolo molto semplificato...
Veronesi Galimberti?
Sì, ma sai, c'è come viene presentato, dice... Geni del cervello mutati da 2 milioni di anni. La crescita non è dovuta a un'evoluzione genetica, ma a un fattore culturale, dalla conquista del linguaggio simbolico ad uso di utensili sempre più complessi. Cioè, scienziati, nessuno metterà in dubbio la capacità di queste persone, dicono ma che la capacità e lo sviluppo cerebrale dipende da fattori culturali. E la cultura cos'è? O insegnare alle persone che sono fondamentali, che sono capaci di conoscere, che sono individui che hanno un potere, che hanno conoscenza, una società che produce cultura, che mantiene cultura, o se no d'altra parte abbiamo il monoteismo che li pensa come peccatori che devono essere benedetti, convertiti, battezzati e che rimangono impuri e che soprattutto devono sempre sottomettersi a un Dio. Soprattutto quando si dice che devono avere fede, invece noi sappiamo che solo la conoscenza, soltanto l'informazione, soltanto elementi culturali possono favorire qualcosa e dimostra che se i geni di cervello non sono cambiati da 2 milioni di anni, quanto è importante l'ambiente in cui questi geni possono nascere e devono mantenersi, che è la società, che è la comunità. E questo appunto lo trovate una pagina intera, Corriere della Sera, sabato 23 settembre 2006, fatalità il giorno dell'equinozio d'autunno. Come vedete, noi facevamo un rituale dell'equinozio d'autunno e da qualcun'altra parte in campo scientifico qualcuno dava, sì, come sempre, ragione a quello che noi sosteniamo, insomma.
Ma c'era un altro articolo della Repubblica del 18 settembre che io non ho usato ancora, no? Che dice: ecco il genio, una scintilla, per avere una scintilla di genio serve tanto lavoro. Genio si nasce o si diventa? Il quesito è vecchio e dibattuto quasi come quello sull'uovo e la gallina, ma adesso arriva una risposta scientifica. Il primo studio analitico del problema, il verdetto degli esperti è che il genio si diventa, o meglio, si nasce e si diventa, perché una certa dose di talento naturale è indubbiamente necessaria, ma in sé non basta, occorre coltivarla con uno studio di alta qualità e con tanto, tanto, tanto lavoro. Per cui potenzialmente siamo tutti dei geni, però non siamo educati a lavorare, a vivere strategicamente, siamo più educati ad essere speranzosi nei confronti della provvidenza, a mettersi in ginocchio, a pregare. Per cui ciò che viene uccisa dentro di noi è proprio la nostra capacità geniale. Fate un po' voi.
Sì, io vorrei aggiungere anche una cosa sempre di attualità, visto che si avvicina, vabbè, siamo soltanto agli ultimi giorni di settembre, però fra poco cominceranno le varie campagne di richiesta finanziamenti, richiesta sostegni di altre cose. E allora io vorrei ricordare che ultimamente il Sole 24 Ore ha fatto varie indagini sulle associazioni non profit. Allora, è venuto fuori che molte di queste associazioni usano addirittura il 25% del loro ricavato, su un euro incassato, 25 centesimi vanno in pubblicità. Questa è la condizione appunto peggiore. E di conseguenza, quando useranno immagini ben curate, con spot pubblicitari ben realizzati, con capacità emotive forti, pensate che questi spot, per avere il vostro contributo, avere il vostro sostegno, sono generati dalle vostre donazioni. E allora quel 25% che certe associazioni utilizzano per la pubblicità, che potrebbe andare agli scopi veramente interessanti, veramente utili, che se si propongono, in realtà serve soltanto per creare una grande gerarchia. Anche ultimamente abbiamo avuto scandali in cui associazioni che raccoglievano soldi per persone che avevano dei reali bisogni, in realtà finalizzavano la raccolta ad altre cose. Perciò quando si tratta di fare beneficenza, valutate l'associazione o valutate il caso. Logicamente, se vi chiedono i soldi per l'8 per 1000 perché il bravo missionario fa qualcosa, sapete già che sicuramente farete soltanto un qualcosa di negativo, che ogni centesimo che andrà alle associazioni cristiane, cattoliche, saranno sempre utilizzati per erigere intenzionalmente nuovi roghi, insomma. Visto che sai, proprio partirà.
Quello, niente, io quello che mi sta un pochino sulle scatole, un po' sul gozzo, è stata una manifestazione fatta a Roma dai cattolici con Casini in testa e altri, contro il fatto che l'Indonesia ha giustiziato, ha fucilato in pratica dopo un processo, buono o cattivo che sia, non ha importanza, se in un paese i processi non vengono fatti a regola d'arte si combatte per la giustizia. Comunque sono stati fucilati 3 cristiani. Allora, chiariamo una cosa. Questi 3 personaggi, Fabius Tibu, 60 anni, Marinus Rivu, 48 anni, e Domingo da Silva, non sono stati fucilati perché erano dei cristiani, ma sono stati fucilati perché accusati e giudicati colpevoli da un tribunale di aver organizzato il massacro di 122 persone di religione musulmana nell'isola di Sulawesi. Chiaro? Cioè, sono stati fucilati non perché erano cristiani, ma perché hanno fatto fuori, hanno ammazzato 122 persone. Hanno ammazzato 122 persone. Ora, soltanto un farabutto come Casini e gentaglia che non ha dignità morale se non quella di mettere in ginocchio dei bambini, accetta di condannare un terrorismo e di appoggiarne un altro. Perché chi appoggia un terrorismo e ne condanna un altro, significa che fa un gioco sporco, non ha la legge o la morale o l'etica a guidare le sue azioni, ma solo l'interesse personale, sia monetario che morale, è la stessa cosa. Tanto per essere chiaro, e questo volevo dirlo perché mi ha fatto incazzare Francesco, no? Cazzo, non è, cioè, hanno fatto popò di cancan contro l'Indonesia per questi 3 personaggi. Vogliamo essere contro la pena di morte? Diciamo che non doveva essere fucilato nessuno. Benissimo, facciamo una campagna contro la pena di morte. Allora diciamo che tutti i paesi che hanno la pena di morte li cacciamo via. Vi ricordo che il Vaticano l'ha levata via da 15 anni la pena di morte, non tanto tempo fa. Vogliamo dire che i processi devono essere più giusti, le prove devono essere più serie? Benissimo, facciamo in modo che i processi abbiano prove più serie e non che la gente venga torturata prima. Perfetto, sono perfettamente d'accordo. Però che si dica questo no perché è cristiano, l'altro sì perché è musulmano, l'altro no perché è buddista, l'altro sì perché è shintoista, questo gioco non ci sto. Questo deve essere chiaro.
Sì, beh, se ci sarebbe da aggiungere anche qualcosetta di simpatico sul discorso dell'Indonesia. Tu hai visto appunto la mobilitazione dei vari politici italiani per il fatto di questi 3 cristiani, dei 3 cattolici appunto condannati per morte. Però io vorrei ricordare che l'Indonesia, pur essendo un grande paese, si è trovata nella sua recente storia, a parte i pessimi comportamenti che il governo indonesiano ha avuto, nel senso che non è certo stato brillante di capacità di convinzione, nel senso che non mi è certo simpatico il governo indonesiano. Però basta pensare che pur avendo, mi sembra, oltre 100 milioni di abitanti in Indonesia,
170,
esiste all'interno di una sua conquista che era l'isola di Timor. Timor mi sembra che abbia intorno ai 600.000 abitanti. Cosa aveva la particolarità di Timor? A parte appunto Timor che è stata trattata malissimo, questo cioè nessuno toglie degli errori del governo indonesiano, senza parlare che poi di un'altra cosa di cui non se ne parla, che è ad esempio l'Iran occidentale, che lì non se ne parla ancora meno perché i musulmani e i cristiani sono d'accordo per attaccare quelli, gli animisti. E allora, però insomma sono animisti
in Malesia.
Sì, o come succede in Sudan, in cui si va a parlare, si dice nel Sudan, nel sud del Sudan esisteva la minoranza cristiana sfruttata, in realtà la minoranza cristiana era il 5%, gli animisti erano il 25%, esatto. E questi non esistevano perché appunto logicamente non erano Vaticano.
Li erano massacrati, sia i musulmani che i cristiani insieme.
Allora, Timor, cristiana cattolica, 600.000 abitanti, crollo dell'impero portoghese, 1973, l'Indonesia invade, lo occupa. Bene, il Vaticano è riuscito a imporre a questo Stato, uno dei più grandi Stati del mondo, il doversi ritirare da Timor perché doveva mantenersi 600.000 cattolici. E allora, che pressioni sono state fatte per ottenere questo? Cioè, un paese così grande, che si trova costretto dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, a doversi ritirare da questa metà isoletta. Significa che il Vaticano si è impegnato moltissimo, perché gli erano a cuore il mantenersi questi 600.000 cattolici. Però esiste anche un fatto che, logicamente, molti cattolici, che sono in aree di maggioranza appunto cattolica, non hanno adottato dei comportamenti da buoni cittadini, e le conseguenze di scontri sono abituali. E uno Stato deve, per quanto poco, garantire la sua autorità. Se queste persone hanno avuto un processo inadeguato, non faremo l'analisi del processo, però se il processo partiva dal fatto che aveva ucciso decine di persone, possiamo dire che la persona andava quantomeno processata.
I processi in ingiustizia, cioè i processi che portano ingiustizia, avvengono anche qui in Italia, solo che la magistratura ha la forza perché non venga pubblicizzata la cosa. Io sono un esempio di questi processi, tanto per essere chiari. Per cui che in tutto il mondo avvengono dei processi per ingiustizia nei confronti delle persone, dappertutto questo succede. Cioè, è in qualsiasi democrazia, in qualsiasi Stato, sotto qualunque regime, abbiamo sempre due pesi e due misure a seconda di interessi cui sono portatori, che non sono neanche interessi di ordine economico, di ordine di potere, ma anche semplicemente morali, i singoli magistrati. Per cui dappertutto noi li abbiamo queste cose, e dappertutto c'è da recriminare. Basta che vi prendete il rapporto di Amnesty International, vedete che non c'è neanche i paesi dove la massima libertà hanno in assoluto. Quella libertà vale per tutti, meno per quelle 10, 20, 30, 40, 50 persone che di solito arrivano. Per cui fare ciò che è stato fatto rispetto a questi tre cristiani, dicendo che sono solo tre cristiani, è squallido e scorretto dal punto di vista etico, morale e dell'informazione. Questi erano degli assassini, hanno ammazzato 122 persone. Se per caso fossero stati innocenti, quelle 122 persone non le hanno ammazzate loro, ci sono delle questioni di comportamento giuridico, ma non sono stati ammazzati perché erano cristiani.
No, d'altronde sai, il fatto degli scontri, sappiamo benissimo che sono sempre impegnati in maniera abbastanza forte e violenta. E vorrei ricordare anche un semplice fatto, appunto, che lo ricordo spesso perché nessuno altro ne parla, che l'Iria occidentale, essendo a maggioranza chiamata animista, sia i musulmani sia i cristiani sono impegnati da un'unica parte per cercare di occuparsi, di interessarsi, di cercare di convertire questi poveri selvaggi, e nessuno ne parla. Logicamente speriamo che i vari movimenti politici dell'Iria occidentale abbiano la capacità di rendersi indipendenti, insomma.
Va bene, Francesco. Mm. Allora, innanzitutto ti comunico che le Paoline, cioè la società editrice San Paolo, non è un'azienda che ha fini religiosi, ma è un'azienda che ha fine di lucro ed è tenuta ad applicare lo statuto dei lavoratori, perché questi beceri individui, questi delinquenti da quattro soldi cattolici dell'azienda Pauline, hanno prima cacciato via un lavoratore che aveva dei problemi, licenziato ingiustamente, tanto per essere la giustizia, no? Che poi i cristiani chiedono agli altri di mettersi in ginocchio davanti a quel pazzo cretino del loro dio, e violano, e poi dicono: ma noi siamo una società che diffonde il Vangelo. E allora, scusa, se noi siamo una società che diffonde il Vangelo, non dobbiamo sottostare allo statuto dei lavoratori.
Sì, lo sfruttamento fa parte del monoteismo, cioè è giusto che li sfruttiamo, siamo cristiani.
La San Paolo non voleva riprendere un operaio asmatico messo alle porte per inidoneità fisica. La Cassazione ha rigettato il reclamo, in cui la casa editrice sosteneva di non aver fine di lucro e di essere solo diffusore di Dio. La tipografia dove lavorava l'operaio fattura oltre 1 miliardo di vecchie lire, e ciò esclude le Paoline dal novero delle imprese no profit. Hanno applicato lo stesso e identico principio che la Cassazione ha applicato nei confronti di Scientology. Ti ricordi, Francesco, quella sentenza Scientology? Sì. Scientology è un'organizzazione religiosa, però il fatto che sia un'organizzazione religiosa, nella misura in cui, nel momento in cui fa dei profitti, è obbligata a sottostare alle leggi dello Stato e a pagare le tasse. Erano applicata esattamente uguale la Cassazione ai cattolici.
Sai, questa notizia si collega con una scoperta recente. Scoperta nell'Ateneo di Palermo, una cappella rileva la porno tax del 700, quando le prostitute mantenevano le suore. Le ree in attività sostenevano le convertite entrate in convento. E questo qua appunto è il classico sistema dello sfruttamento, cioè nel senso che anche i peccati, qualsiasi altra cosa, può servire per cercare di, prima di tutto, di dividere le persone, soprattutto di rendere peccatrici, soprattutto rendendo le peccatrici obbligandole a versare il loro obolo in qualcosa. E questo qua, ad esempio, è già un qualcosa di interessante. D'altronde qualcuno dice che la storia stessa delle suore fu il fatto che un'imperatrice bizantina acquistava le prostitute per impedirgli di peccare, le costringeva in queste clausure, e proprio per impedire che cadesse di nuovo nel peccato. Beh, sai, c'è un seguito di una notizia che noi abbiamo mandato, cioè di quella ragazza cacciata dal parroco perché aveva la gonna corta.
Ah, sì?
Sì.
Cioè, cacciata dal parroco? L'ha denunciata?
Sì, no, la ragazza cacciata ha appunto finalmente fatto denuncia formale, almeno da quello che si legge sul Corriere del Veneto. San Biagio di Callalta, Treviso, Don Loris Fregona, denunciato dalla giovane mamma Chiara Marangon per la violenza privata, ingiurie e minacce. Lo scorso giugno il parroco trevigiano l'aveva mandata a casa a cambiarsi perché a suo parere indossava una gonna troppo corta al battesimo del figlio. Il sacerdote rifiutò di proseguire la cerimonia se la donna non si fosse cambiata, cosa che avvenne.
Lei si è mangiata chiaramente per il figlio e dopo...
Mercoledì 27 settembre 2006. Certo che in questo caso io mi sentirei di dar ragione al parroco.
Ma anch'io.
Cioè,
ma...
d'altronde, sai, in questo caso, se dovessi essere garantista, se uno vuole farsi pecore, va adesso buon pastore.
Lei ha voluto far battezzare il figlio, no?
Cioè, il parroco è stato corretto nel senso di dire: se io sono il vostro buon pastore e devo tenere cura delle greggi, certo, e se una pecora fa la matta, io devo giustamente bastonare, riportare all'ovile, e il parroco... In questo caso, sinceramente, io sarei a favore del parroco.
Facciamo un po' scaldare questi microfoni che sono così freddi.
Va bene, dai.
Allora, c'è in questo momento un discorso. È il discorso sull'eutanasia. Mm. Allora, chiariamo una cosetta, perché le persone non hanno molto chiare i termini del discorso sull'eutanasia. Il discorso è questo. O le persone sono proprietà di un agente esterno, un dio, un padrone, il papa, il vescovo, il sindaco, o le persone appartengono a se stesse e trattengono dei rapporti di relazione con altre persone. La questione è: la persona è padrona del proprio corpo o il corpo della persona, la persona in se stessa, appartiene a un oggetto esterno? Questa è l'oggetto del contendere che avviene per l'eutanasia. Io non dico alle persone che stanno male ammazzatevi, non lo dico, perché non lo devo dire e perché ritengo che la persona appartenga a se stessa. Non capisco perché qualcuno deve dire alle persone che invece dicono basta, la voglio far finita, io non posso farla finita. E lo capisco soltanto quando qualcuno vuol trasformare le persone in bestiame, in schiavi, in oggetti di possesso, e si compiace, gli piace vederle torturare, vederle soffrire. Perché questo è la Chiesa Cattolica che rivendica il diritto di far soffrire e di torturare le persone. Per cui non è una difesa della vita, ma è una difesa del diritto della Chiesa Cattolica a torturare le persone. E questo è inaccettabile, è un'offesa alla società civile.
Sì, beh, d'altronde sai, il fatto di dire che la propria vita non ti appartiene, e poi sai, di fronte alle persone che giustamente sofferenti dicono io vorrei fare altre scelte, il caso appunto che ha dato il via a questa discussione è intervenuto un vescovo ha detto, fa, io vedo un legame tra il Dio e quel letto. Io penso che questa persona sofferente non vedesse nessun legame con nessun Dio, ma che chiedeva una cosa basilare, normale in una società, di disporre della propria esistenza.
Dio dei cattolici si compiace a vedere la sofferenza, gli piace, gode a vedere la gente soffrire, lui ci gode.
Ma soprattutto i cristiani che sono attorno.
E i cristiani li aiutano.
Anche perché logicamente per le persone che assistono una persona sofferente sono persone che sono emotive.
La Teresa di Calcutta ci godeva a vedere le persone soffrire, voleva che le persone soffrissero, perché voleva averle intorno i sofferenti.
Perché la sofferenza rende simile a Cristo ed è la sofferenza di Cristo. Sì, sì, degli altri logicamente. E si può cercare di aumentare la sofferenza degli altri non dandogli medicine, non curandoli bene, togliendoli gli antidolorifici, perché maggiore la sofferenza, maggiore l'espiazione, maggiore la beatitudine. Questa è la mentalità perversa di un cristiano.
Ricordatevi che il parto antidolore, cioè la somministrazione dell'antidolorifico dei parti, se ne sta parlando adesso e ancora non viene applicata, viene applicato il cesareo, viene applicate altre forme, perché i cristiani volevano che le donne partorissero con dolore. Gli piaceva vedere le donne soffrire, hai voluto scopare, adesso soffri, bastarda.
Beato, non è scritto nella Bibbia, chiaramente partorirai con dolore, e perciò più sofferente la cosa, meglio è.
Gli antidolorifici per persone malate di cancro non venivano somministrati, perché i cristiani avevano piacere che non venissero somministrati. Hanno dovuto esserci tutto quel casino che è successo qualche anno fa, perché si cominciasse ad avere l'idea. Un'idea che comunque viene osteggiata ancora a livello medico, a livello di massa, proprio per compiacersi che le persone soffrano. Ed è vergognoso questo, è una vergogna nazionale.
Sì, ma se voi sentite le parole con cui esaltano la sofferenza di tutti quanti cristiani, tutti cattolici, sai, perché loro hanno sempre il bisogno che le persone si incontrino.
Bisogna soffrire, per loro bisogna soffrire, è la cosa di più verme, più vigliacca, più infame, più lurida che si possa dire. Bisogna soffrire, ma chi cazzo ha detto questo? La vita nasce dal piacere. È il piacere la base della vita. Poi culturalmente possiamo anche discutere su qual è la valenza culturale del piacere che una società ha o non ha. Però il piacere è l'espansione, è la vita in se stessa. È un respiro di piacere con cui la vita si presenta davanti al mondo.
Sai, ma d'altronde, sai, avere una persona che soffre e avendo poi delle persone che sono legate a questa persona che soffre, sono sempre persone che sono facilmente raggiungibili, condizionabili, sai, gli si promette il miracolo, gli si promette il pellegrinaggio, poi nascono le associazioni per il pellegrinaggio nei vari, si crea un turismo religioso, si crea che le persone possono essere condizionate, sai, fai dire le preghiere, quant'è un tanto a preghiera, cioè, perché, ma al di là di questo vantaggio economico esiste proprio il desiderio, il piacere, il gusto per la sofferenza, cioè più le persone soffrono e più i cristiani ne sono contenti, nel loro desiderio è proprio questo, e per loro tutti gli avanzamenti che sono stati anche nella cultura del dire le persone non devono soffrire, per loro è un'offesa che si fa alla figura di Cristo, perché Cristo ha sofferto per i tuoi peccati, tu devi espiare e ricambiare questo grande regalo.
È come per l'impedimento all'aborto, è come se la donna gli si privasse il diritto di gestire il proprio utero, di gestire il proprio corpo, perché il tuo corpo appartiene a Dio, ma siamo pazzi. Esiste una Costituzione, esistono delle norme civili, e questi delinquenti stanno tentando di sabotare la Costituzione, sabotare le norme civili per imporre il loro Dio assassino. Cioè, è di una vergogna infame, è un attentato criminale a quella che è la società civile. Ed è veramente vergognoso vedere dei politici che gli vanno dietro perché sperano nel prendere qualcosa dal loro pacchetto voti. Cioè, vergogna, veramente una vergogna. Sono atti di terrorismo vero e proprio, perché quando si priva una persona del proprio corpo è come se si mettesse una bomba, è la stessa cosa. Cos'è una bomba messa in un supermercato o messa in un mercato come viene in Iraq? È una bomba che esplode e priva immediatamente tutte quelle persone che muoiono del loro corpo. Ma alcune portano via tutto il corpo, altre portano via una gamba, altre portano via un braccio. E allora quando viene portato via l'utero a una donna non è la stessa cosa? È un atto di terrorismo, becero, vigliacco, infame. Perché oltretutto la cosa più infame è che si tenta di convincere la donna a rinunciare al proprio corpo, che è infinitamente più vigliacco, perché si agisce su bambine piccole, si agisce massacrando la psiche delle persone, si agisce attraverso la manipolazione mentale. Questo è infame, vigliacco. becero, deve far schifo. E se le persone non si indignano, significa che le persone hanno perso qualcosa della loro anima, hanno perso la loro capacità di porsi davanti al mondo.
Sì, beh, d'altronde sai, il monoteismo è sempre la sofferenza, è sempre la rinuncia ed è sempre l'imposizione della sofferenza, e le persone sappiano che se lasciano correre i desideri dei monoteisti il futuro sarà solamente un futuro di violenza e di violenza e sopraffazione e di dolore. Bene Claudio, vuoi che diamo via le telefonate? Siamo...
Guarda, via le telefonate, sì. Con tutto questo poco tempo che abbiamo avuto di parlare, 049-600-600, 049-600-838. Sì, beh, naturalmente non sono solo quelli, sono altre notizie che riempiono i giornali. Pronto? Ciao, bello.
Ciao.
E niente, Francesco, per inciso, no, che ho detto era...
Sì, sì.
Quando che te vuoi...
D'accordo. Ne ho già dietro un po' di copie.
Perfetto. Era mio poco telefono, che cosa ho detto stamattina?
Sì, non so se ce la faccio oggi o... Quindi spero una settimana di farsi, sì, perché sì. Gli impegni sono tanti.
Sento, niente, sono Repubblica, di letto Repubblica un po'.
No,
che dice che a Tutea, no, cioè 10 anni, bielorussa,
sì.
Si era trovata in un convento e c'era un priore che la teneva acqua e due nonne, no?
Mm.
E il priore che ha detto, no, che il Vangelo viene prima della legge. La legge dice che il Vangelo...
No, è la cosa peggiore, che ha fatto del male a tutti i bambini bielorussi, sì, che potevano venire in Italia.
Esatto. La ganca con qui che la gatta denunciando che è questa putea, e chi l'ha tradita vivrà nel rimosso, dice. Praticamente se ga, di qua i che ha paura a portare dare in drio la putea, e però era messa e portava uno che non so insomma quanto bene che fa. Questo è il discorso, capisco.
Cioè hanno usato strumentalmente una bambina per i loro interessi personali di potere. E mettendola dove va bene a tutta la popolazione bielorussa, a tutti quei bambini che potevano venire in Italia.
Esatto. Anche perché stito qua, stito, gli ha fatto bene, era Boy Scout, no?
Ah sì, cattolici, sono cattolici. Sì, sì, sì. Sì,
sì. Mi aria portata via, ma ancora prima, cioè non aria neanche data. Niente, un'altra roba, cacciatore nel bosco, no? Se poteva fermarsi e fare un inno anche lui, perché il cacciatore è un seguace di Diana.
Beh, sì, come va?
Cioè, ma non sa niente a caccia, non sai come dove anni fa. Non sa niente, secondo me era per provocazione.
Sì, sì, anche cioè, tutti i gesti che ha fatto prima e come era attrezzato, io l'ho visto come una provocazione. Chiaro che non te puoi dirlo, no? Perché non puoi portare delle intenzioni sue, però la serie di piccoli gesti che uno fa, puoi leggere quelli che sono le sue intenzioni.
Vedi uno che fa dei gesti e ti capisci subito insomma cosa che vuol dire.
Ma anche perché ti dico, controllare 3 volte che fucilsi a posto, controllare 3-4 volte che il cane si a posto, e voleva dire, ah, non te me freghi mica, penso a posto.
Sì, capito? Come dire che per intimorire, no?
Sì, capito, sì. No, no, se uno, addirittura uno solo, figurati, mi qua con i diritti del cacciatore, cioè cosa devo fare con i diritti? Solo che gli altri diritti
e
che...
Nota, non è che va in giro a caccia?
No, no, erano le 5:30, poco prima delle 6, sì. Le 7 la caccia chiudeva,
sì,
per
sì,
cui...
Appunto, stesso,
certo.
Per ultimo qua che c'è un libello della Deriva a Prodi, l'errore del maestro, per una lettura laica dei Vangeli.
Mm.
Comunque se della una... un articolo essai di argomento filosofico antropologico a scrivere qua, una cena Brunella Tomarini, e niente, arte, un libello, 12 euro, si è mincito, e parla appunto di una visione, cioè una traduzione laica, non vista come i Vangeli, insomma.
Certo.
Laica, ho preso così più per curiosità che per altro. Ecco tutto qua, sono stato.
Bene.
Ciao, così.
Ciao. Intanto abbiamo Milingo che fa 4 vescovi, è uno scisma comunque, la Chiesa Cattolica pagherà in termini di soldi, insomma, tranquillamente.
Sì, poi bisogna vedere le conversioni e i sensi di culto.
Proprio a proposito di Milingo, adesso è il Dio giusto, se io credo di Ratzinger o di Milingo?
Se la vedranno fra di loro.
Perché effettivamente uno che dice, guarda che è meglio che te la godi finché te si qua. E che altro che dice no, fa il voto di castità.
Sai, il problema che Milingo pone alla Chiesa Cattolica in questo momento è piuttosto pesante, perché che dice, se è meglio un prete sposato o un prete pedofilo, visto che Ratzinger ha protetto i preti pedofili.
Sì,
guarda che non è da poco,
specialmente negli Stati Uniti, dove c'è un casino che non finisce più con la Chiesa Cattolica.
No, ma effettivamente, se hai capito come io, che ne sono 150 mie, che ha deciso di fare quello che natura che i gamesi qua per fare. Cioè, ma vuoi capirlo o no?
Ma questo è un problema loro interno. D'altronde, se tu hai bisogno di controllare le persone, devi impedire alle persone di sfogare i loro bisogni.
Ma difatti,
e dopo scoppiano.
Ma te vedi qualsiasi religione, uno che mette il burka, stati che fin poco tempo fa le donne dovevano andare da una parte e gli uomini da un'altra. Oh, ma e gente, e avevo su 50 anni di femminismo, di lotte, e i si è ridotti ancora a sto livello qua, ma vuoi svegliarsi o no?
Sarà dura, caro, sarà molto dura.
No, ma per me galavera del masochismo a livello genetico...
È come la campagna di sai, per creare le classi solo maschili e solo femminili, che sta tornando di voga, ad esempio. È un'altra cosa veramente folle.
L'evoluzione viene solo attraverso l'unione del maschio e la femmina, no? Perché sennò uno è incompleto.
Ora,
se non si capisce sta roba qua, che sei a base...
ma vedi, Pagni, noi non possiamo capire queste cose, perché loro dicono, loro, che in ogni uomo c'è una donna, in ogni donna c'è un uomo, capito? E allora, uomini con uomini e donne con donne.
Guarda, mi aso chi dice e chi prende.
Sì, anch'io. Ma cioè, la libertà la lascio a tutti, capito?
Che
abbia però
mai il coraggio di confrontarsi, perché si viene un confronto, che tocca sparire.
Ma loro, guarda, che non si confrontano mai.
Ah, mai?
Mai.
Ma difatti.
C'è un papa diceva a un inquisitore, tu non devi cercare le ragioni per cui loro sono eretici, devi ammazzarli e basta.
Esatto, basta.
Cioè, non ti aveva a discutere con loro.
No, ti non devi andare a valutare qualche un altro percorso. Perché è il percorso, se quello che te che ti...
Esatto.
Ma follia pura, totale.
Esatto.
Oh, ma è assente, no? Vuoi capire? Ormai.
Dovranno prendere tante...
Spero che venga un vaionte, un tsunami di serie qui.
Sai qual è il problema veramente grosso? È che la gente lo capisce quando prende delle lasagnate sui denti, che gli spaccano tutti i denti. Quando invece te lo dici prima che arriva la lasagnata, chi potrebbe mettersi la mano davanti ai denti? E lui lo capisce.
No,
dopo, quando lo avrà capito, si è massa tardi.
No, non si dice così. Quando chi ti appare la lasagnata, dice ancora che altri che vai, dice, vien qua nel gregge che te trovi il buon pastore, te che altro che la caccia pa prima di te. E che conta che qui è il modo di vivere, cioè, masochismo puro, questi non si godono la mai la vita, i sei contenti.
E guaio è che se loro non si godono la vita, è affari loro, ma che loro gli danneggia anche gli altri, è un affare sociale.
È chiaro,
capito?
Che dopo si vede qualcuno che si evolve come mica sono diventato un genio, e gli invidiano.
Ok, ciao genio.
Ciao. Va bene, e in effetti i problemi sono più di qualcuno. Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
No, volevo dire solo una cosa, per quel poco che ne so, e anche lo so male, del mondo cristiano...
Come fai a dire così poco, tu che ascolti sempre Radio Maria? Cioè, dopo teologo Ratzinger c'è il teologo Marco della Cittadella.
Mi parece che tanto senza il processo di beatificazione... Guarda, no, adesso torniamo seri. So che probabilmente voi non sapete una cosa, che esistono anche i volontari della sofferenza dentro l'esperienza cristiana... Sono convinto che voi altri questo non lo sapete.
No, lo sappiamo.
Lo sapete?
Ma, sì, lo sappiamo.
Ah, lo sapete. Allora,
e lo sappiamo perché... anche di tante pratiche, la fustigazione, le privazioni,
sono i
digiuni.
Della sofferenza, quindi... No, devo ancora conoscerne uno.
Ma,
senti,
se loro che piace soffrire, piace così, niente, non è che abbiamo niente da dire. E se quando loro lo impongono agli altri, capito?
Però, Claudio, filosoficamente... I filosofi mi hanno sempre detto che la conoscenza passa attraverso la sofferenza.
Non è vero,
no,
assolutamente. Vai a dirgli ad Epicuro e ti rompe e ti fa in quattro.
Beh, Epicuro, saluto arrivederci.
È più grande.
La conoscenza.
Epicuro poi non c'era più nessuno.
Se sei filosofia, cristianesimo, mi sa che sei
se tu parli di corso cristiano è un discorso, ma i cristiani sono malati.
Certo, però mi piace dire, no, a parte quello che ti dici di Claudio, chi si fustiga, eccetera, ma mi vorrei sapere... Se qualcuno sa spiegarmi cosa che vuol dire essere un volontario della sofferenza.
Ah beh, questo è che domani un cristiano,
cosa che bisogna fare per appartenere a quel gruppo.
Vabbè,
dai. Le auguro una buona sofferenza.
Vabbè, ciao.
Bon, noi ormai la trasmissione l'abbiamo conclusa, so che non è stata una gran trasmissione perché il tempo era quello che era, insomma. Allora Francesco, ricordiamo un attimino gli appuntamenti.
Sì, allora ricordo i due appuntamenti per il mese di ottobre, appunto. Allora giovedì 12 ottobre alle ore 21 a al pub Imbolc in via Aureliana a Monte Corto Terme, sarà il Mut dei Pagani di Vica nel Veneto, aperto a tutti, chi vuole incontrare e discutere avrà appunto la possibilità di farlo. E poi invece per quanto riguarda la presentazione del libro Contro il monoteismo con in appendice Religiosità animale, sarà la conferenza tenuta da Silvano Lorenzoni, che è l'autore anche del libro, venerdì 20 ottobre alle ore 20:30, Biblioteca Comunale di San Drigo, e comunque sarà possibilità di ricordare questa cosa, c'è appunto sia di acquistare, sia di vedere il libro, sia di discuterne. È un libro che ha avuto un certo successo perché ho visto recensioni che sono apparse anche in lingua russa, proprio perché è un testo importante. Gli ascoltatori in parte lo conoscono già perché è stato presentato direttamente in radio, però visto che è stato anche aggiornato e è stato aggiunto questo nuovo capitolo sulla religiosità animale, perché anche gli animali hanno la loro religione, cioè la loro capacità di essere legati agli uomini. Avevo delle notizie anche in merito che purtroppo non è stato tempo di dare, comunque vedrò di recuperarle.
Beh, lo faremo anche alle prossime trasmissioni.
Diamo un'ultima cosa che ci fa contenti, che anche finalmente c'è la dea Eris che ha il suo pianeta.
Vabbè. Comunque invece io vi ricordo che questa sera dalle ore 19:20 farò tutto un discorso sulla divinazione, partendo dalle aberrazioni, purtroppo dalle notizie che mi sono arrivate dai Vicca, di cosa loro intendono per divinazione. Partirò da là per fare un discorso sulla divinazione, partendo da alcuni discorsi che fa Cicerone nel suo testo. Pertanto questa sera dai 19:20 parleremo di divinazione. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Immediatamente a pubblicità, ciao.